In altre parole.
8:18, 30 secondi. Lo spazio è dedicato ai commenti e fatti di attualità, ai corsivi sulla nostra rete, il mattino della Rete 2, il disagio giovanile. È in costante aumento in Ticino, con un incremento di casi urgenti legati a suicidio, autolesionismo, disturbi alimentari ed ansia. La percentuale di allievi di scuola media seguiti dal servizio di sostegno pedagogico in Ticino è passata dal 28% al 36% in pochi anni. In Svizzera, per la prima volta, i disturbi mentali sono diventati la principale causa di ricovero ospedaliero tra i giovani, con aumento del 26% per ragazze e giovani donne tra i 10 e i 24 anni e del 6% per i coetanei maschi tra il 2020 e il 2021. Questo in parte, questo dato e questa differenza nel dato forse ci ricollega anche a quanto raccontavamo ieri con la nostra ospite. Insomma, questi sono solo alcuni dati che abbiamo ricavato dalle statistiche, in gran parte riguardanti la nostra regione. Il disagio giovanile è un tema molto caro e presente in Maria Rosaria Valentini, che saluto, nostra ospite di In altre parole questa settimana. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a lei e buongiorno a tutte le persone in ascolto.
Allora, considerando l'aumento dei casi di disagio giovanile in Ticino, in particolare l'incremento di autolesionismo e ideazione suicidaria, quali sono, insomma, a suo parere, naturalmente, le responsabilità e anche i margini di intervento della scuola e delle famiglie nel riconoscere e affrontare precocemente questi segnali di allarme?
Sì, naturalmente è giusto premettere che io non sono in possesso di una ricetta particolare, quindi porto semplicemente la mia opinione. Però io credo che intanto le responsabilità siano numerose e tutte nostre, quando dico nostre, di noi adulti. Perché certo i primi accusati sono gli smartphone, i tablet, i giochi elettronici, l'intelligenza artificiale e così via. Il fatto serio e importante secondo me è che siamo tutti e tutte intrappolate da questi strumenti e dal loro uso. Il cellulare, cosa assodata, sostanzialmente è un'estensione del nostro corpo. Quindi tutti i divieti e le recinzioni e le limitazioni che noi imponiamo ai ragazzi e alle ragazze rispetto all'uso di questi strumenti hanno poco valore, secondo me, perché dovremmo noi adulti per primi ridurre l'uso, per esempio, dello smartphone, semplicemente dare l'esempio e riuscire a dare noi stessi meno importanza a questi strumenti. Dunque, il disagio dei nostri adolescenti, secondo me, è anche il nostro disagio. Dovremmo partire da noi. Le famiglie e le scuole... Prego.
No, con queste sue parole mi veniva in mente le parole di uno psicoterapeuta che si occupa anche molto di giovani, quando diceva che le difficoltà che hanno i grandi, insomma gli adulti, nel confrontarsi con gli adolescenti risiedono proprio nel fatto che l'adolescenza di un figlio è una sorta di seconda adolescenza per un genitore, e lì sta la grande difficoltà. Lo smarrimento dell'adolescente corrisponde allo smarrimento nel leggere questo primo smarrimento proprio nel genitore, e dunque si può crescere insieme, adolescenti e genitori, proprio misurandosi con questa sfida che sono gli anni tra i 13 e i 17 anni. E tra l'altro mi veniva in mente, quando lei parlava di dispositivi mobili, insomma smartphone, che forse il divieto, essendo un'estensione del nostro corpo, non è la misura adeguata, ma potremmo pensare gli smartphone, è un po' il pensiero di alcuni come Vanessa Roghi ad esempio, pensare questi strumenti nel loro valore educativo, strappandoli dal loro valore puramente ludico.
Certo, perché dovremmo, diciamo, vivere nel nostro tempo, quindi non possiamo scollarci da quello che ci sta capitando attorno, non possiamo demonizzare questi strumenti, però dovremmo facilitare in un certo senso tutte le relazioni reali e non le relazioni virtuali, considerare il valore di una vicinanza che è una vicinanza emotiva e anche una vicinanza fisica tra le persone. Quindi tornare a favorire i contatti. Queste sarebbero delle molle, secondo me, molto utili a scardinare un po' questo sistema all'interno del quale siamo tutti invischiati, che poi sconfinano in altri temi e in altre problematiche. Cioè, vogliamo essere tutti prestanti, quindi anche gli adolescenti devono esserlo a scuola, nello sport. E questi ragazzini e queste ragazzine sono molto sollecitati dai social, e quindi c'è questa richiesta, questo bisogno di essere belli e famosi. Ma diciamoci la verità, anche noi adulti vogliamo essere belli, ricchi e famosi. Perché? Perché siamo tutti risucchiati da questo sistema che in fondo abbiamo creato noi. Quindi il primo intervento va fatto su di noi, e va riconosciuto il valore dell'errore, dell'imperfezione, perché se diamo valore a ogni errore capiamo che da lì si può ricominciare, capiamo che l'imperfezione è la segnalazione che ci indica l'originalità e l'unicità che è chiusa all'interno di ognuno di noi. Dovremmo cercare di distanziarci da ogni forma di omologazione. Se lo facciamo noi, allora secondo me saranno in grado di farlo anche i più giovani.
Mentre lei parlava mi tornava a mente un articolo uscito poco tempo fa, pochi giorni fa, su National Geographic, che segnalava l'importanza dei processi di socializzazione, della costruzione di reti di contatti per gli adolescenti. Lei proprio questo ci sta dicendo: occorre condividere l'esperienza e promuovere i contatti per strappare i giovani dall'isolamento, promuovere dunque la socialità, che ha un valore formativo direi strategico negli anni dell'adolescenza, cioè imparare a stare in gruppo e a condividere i valori del gruppo anche quando questi valori possono non essere proprio, come dire, positivissimi. Ecco, cerco di essere, come dire, un po' ecumenico da questo punto di vista. Ha un valore importante, importantissimo, socializzare tra ragazzi e strappare i ragazzi dall'isolamento. Senta, restando un po' sul tema del disagio, per esempio la violenza giovanile, sia come, insomma, grido d'aiuto che come espressione di fragilità, che è un po' il tema che mi sembra stia seguendo questa settimana in sottotraccia grazie alle sue riflessioni, sì. Sembra essere in aumento questa violenza. Quali strategie educative e sociali possono essere allora messe in atto per decodificare questo disagio e offrire ai giovani percorsi alternativi alla violenza, promuovendo la gestione costruttiva dei conflitti e l'espressione delle emozioni?
Ma la prima strategia, secondo me, è l'ascolto, diciamo un ingrediente antico, vecchio, forse per alcuni superato, invece secondo me ancora molto valido, no? Garantire la propria presenza per prestare ascolto. E poi importante l'offerta del tempo, un tempo che sia di qualità, quindi non devo passare con te, che sei mio figlio, che sei mia figlia, 24 ore, ma un tempo in cui io ti garantisco la mia lucida e cristallina presenza. Sono qui per te. Questi sono cardini, a mio avviso, importantissimi. Poi dovremmo ricordarci che abbiamo le mani e quindi dedicarci a dei progetti manuali. Introduco una notizia che parrebbe estremamente marginale, ma in alcune università europee si stanno creando delle aree relax all'interno delle quali si pratica l'uncinetto, perché l'uncinetto consente di rilassarsi, di portare la mente altrove e soprattutto di capire che da un filo posso creare qualcosa di piccolo ma che mi porta piacere. Posso anche capire che se il punto è sbagliato c'è la possibilità di sfilare, quindi di tornare indietro. E mi permetto di aggiungere che l'uncinetto nelle scuole svizzere, se non sbaglio, è materia di insegnamento, quindi mi sembra un elemento molto positivo questo.
Io aggiungo un elemento, mi permetto di farlo essendo come dire, padre di un adolescente, ragazzi sì. e ragazze, per esempio, suonate. Gli strumenti da questo punto di vista credo sì. possono essere di, certo. grande, di grande aiuto. Si usano le mani, si usa la fantasia, si imparano cose e si sta insieme anche in questo senso. Siamo quasi in chiusura, io però ho una domanda, ma le chiederei veramente snellezza nella risposta in un contesto sì. globale, sì. insomma, che sappiamo, segnato, facciamo la rassegna stampa tutte le mattine, lo sappiamo bene, pandemie, guerre, crisi climatiche, il futuro è incerto per i giovani, come si fa ad aiutarli, supportandoli nello sviluppo della speranza, ipotizzando che il mondo non debba essere per forza un mondo di sconforto e apatia.
Certo. Allora, porto un esempio pratico e rapido. Mio nonno era nato nel 1898, visse la prima guerra mondiale 14-18, la pandemia per diffusione della spagnola, quindi 18-20, e nel 1915 la zona dove lui abitava, a cavallo tra l'Abruzzo e il Lazio meridionale, fu colpita da un fortissimo terremoto. All'epoca non esistevano né i coach, né l'assistenza psicologica, né gli assistenti sociali. Ma mio nonno fu in grado di superare tutto questo. Come mai? Perché c'era una comunità molto forte, molto presente. Allora il mio invito è: cerchiamo di far vivere le comunità che invece abbiamo destinato a una fine.
Allora, ci dobbiamo fermare qui. È stata rapidissima. Io aggiungo, parlando alla politica, pensate a luoghi di comunità invece che smantellarli. Mancano pochissimi istanti alle 8:30. Ci dobbiamo salutare perché alle porte c'è l'informazione con il notiziario. Noi però ci sentiamo domani mattina alle 8:18. Intanto buona giornata e grazie.
Grazie mille, buona giornata.
Rete 2.